Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 14 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: pandemia sospesa, la distribuzione del vaccino Johnson & Johnson, aumentano i contagi negli Stati Uniti e in America Latina. Dramma in Niger, 20 ragazzi rimasti uccisi nell'incendio di una scuola improvvisata dentro capanne di paglia. Smentita del Vaticano alle notizie circa le presunte richieste economiche avanzate per agevolare la beatificazione di Aldo Moro. E buongiorno da Antonella Palermo. Ancora una battuta d'arresto per la campagna di vaccinazione globale contro il Covid-19 dopo la decisione delle autorità sanitarie statunitensi di sospendere l'uso del siero Johnson & Johnson per rischio di rare trombosi. L'azienda rimanda il lancio in Europa. Elvira Ragosta.
Negli Stati Uniti 6 casi di malattia registrati hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni, un evento estremamente raro, commenta l'esperto americano Fauci, ricordando che nel paese sono stati somministrati quasi 7 milioni di dosi. Il Comitato per la Sicurezza dell'Agenzia Europea dei Medicinali sta indagando sulle segnalazioni di eventi embolici ed è in contatto con i regolatori internazionali. Al momento, fa sapere l'EMA, non è chiaro se esista un'associazione causale. Intanto la circolazione del virus a livello globale continua, record di casi giornalieri in India, secondo paese per contagi dopo gli Stati Uniti. Resta preoccupante la situazione in America Latina. In Argentina il picco dei 27.000 casi registrato ieri ha messo in allarme le autorità sanitarie. La maggior parte dei contagiati si trovano a Buenos Aires e nella sua provincia, dove il settore privato ha quasi raggiunto la saturazione delle rianimazioni. Meglio la situazione negli ospedali pubblici.
Tragedia in Niger. 20 ragazzi hanno perso la vita nell'incendio di diverse capanne adibite a scuola nella capitale, Niamey. Insicurezza, fatiscenza delle strutture, scarsità di mezzi probabilmente all'origine del dramma. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
C'è sicuramente la povertà estrema dietro la morte dei 20 scolari. Le fiamme nelle aule improvvisate all'interno di 21 capanne costruite di materiale altamente infiammabile sono divampate improvvisamente con grande violenza e hanno impedito ai ragazzi di uscire e mettersi in salvo. Questo si evince dalle prime relazioni dei vigili del fuoco di Niamey, intervenuti per spegnere il rogo. L'evento, del quale non si conosce ancora l'origine, ha riferito il primo ministro Mahamadou, ha scosso la cittadinanza della capitale. Spesso si verificano incidenti del genere, ma generalmente non causano vittime, e ha aperto gli occhi sulla mancanza di sicurezza nelle scuole, tra le emergenze più gravi in Niger, uno dei paesi più poveri del mondo, dove per rimediare alla carenza di locali e comunque assicurare l'istruzione alle giovani generazioni, le autorità realizzano aule scolastiche all'interno di capanne di legno e paglia. Grande il dolore delle famiglie dei bambini rimasti uccisi, alle quali è andato il cordoglio delle istituzioni.
Ad Haiti, dopo il rapimento di 10 persone, tra cui 7 religiosi, domenica scorsa, il presidente Moïse promette maggiore impegno nella battaglia contro questo fenomeno. Negli ultimi anni i sequestri a scopo di estorsione sull'isola caraibica sono notevolmente aumentati. Benedetta Capelli ha raccolto la testimonianza di Maddalena Boschetti, missionaria genovese Fidei Donum, da 18 anni nel paese.
Rapire un religioso è un segno forte di una mancanza di rispetto, ma ormai non c'è più rispetto. Ci sono delle violenze inutili per umiliare, per impaurire. Molti rapimenti non vengono portati alla luce anche dalle famiglie per riuscire ad avere più speranza di avere la persona cara, di vederla ritornare.
La popolazione civile reagisce in qualche modo?
Facebook, WhatsApp, da noi sono sempre intasati da notizie, da richieste di aiuto, comunque di consigli di non passare in certe zone. Abbiamo dei gruppi di sicurezza che ogni mattina ci aggiornano per dire dove e come passare, dove ci sono sparatorie, dove ci sono disordini. Ecco, questa è la nostra normalità. E nello stesso tempo questi mezzi sono carichi di immagini delle brutalità che vengono viste dalle persone, vengono documentate in questo modo, senza che magari vengano poi riportate sui giornali e tantomeno rimbalzate all'estero.
Timori sono stati espressi ieri dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sul rischio che in Myanmar possa diffondersi un conflitto in piena regola come in Siria. Michelle Bachelet ha messo in guardia il paese da possibili crimini contro l'umanità ed ha avvertito gli stati, quali, ha detto, non devono permettere che gli errori mortali del passato in Siria e altrove si ripetano. E passiamo al Giappone, che ha deciso di riversare in mare oltre 1 milione di tonnellate di acque contaminate dalla catastrofe nucleare di Fukushima, devastata nel 2011 dallo tsunami causato da un terremoto. L'operazione inizierà tra 2 anni e vede l'opposizione degli ambientalisti e dei paesi vicini. Il servizio di Michele Raviar.
L'acqua, continuamente pompata da 10 anni per raffreddare i 3 dei 6 reattori danneggiati dallo tsunami, è stata stipata finora in circa 1000 taniche a Fukushima, ma lo spazio sta per finire. L'acqua è stata già filtrata attraverso un avanzato sistema di trattamento dei liquidi, ma rimane del trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno che non può essere eliminato e del quale si temono gli effetti quando sarà riversato nell'oceano. Il governo giapponese ha garantito che l'operazione partirà quando saranno garantiti i margini di sicurezza ed evitati i danni, ma protestano su questa decisione gli ambientalisti e le associazioni di pescatori giapponesi, che annunciano manifestazioni contro il governo. Preoccupati anche i paesi vicini, con la Corea del Sud che ha convocato l'ambasciatore giapponese a Seul e la Cina che ha richiesto un'autorizzazione da parte di altri stati e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Già lo scorso febbraio i vescovi giapponesi e sudcoreani avevano espresso la loro contrarietà allo sversamento in una lettera rivolta al governo di Tokyo.
L'amministrazione del governatore Biden ha annunciato che tutte le truppe statunitensi lasceranno l'Afghanistan incondizionatamente entro l'11 settembre, data in cui ricorre il 20° anniversario degli attacchi terroristici del 2001. L'operazione sarà attuata nonostante i timori di un ritorno dei talebani. I parenti dell'afroamericano George Floyd e Daunte Wright, giovane nero ucciso dalla polizia domenica scorsa, hanno chiesto insieme ieri la fine della violenza esercitata dalle forze dell'ordine e del razzismo negli Stati Uniti. E veniamo in Vaticano. La Congregazione delle Cause dei Santi smentisce in una nota la notizia riportata durante una trasmissione televisiva di una presunta richiesta economica per agevolare la causa di beatificazione dello statista italiano Aldo Moro. Il servizio di Amedeo Monaco.
La Congregazione delle Cause dei Santi sottolinea che non sono mai state avanzate richieste di denaro per facilitare l'iter della causa di beatificazione di Aldo Moro, come riferito invece durante la trasmissione Report, andata in onda la sera del 12 aprile su Rai 3. Nella nota si ricorda innanzitutto che presso la Congregazione delle Cause dei Santi non vi è alcuna causa di beatificazione riguardante l'onorevole Aldo Moro. Il signore Nicola Giampaolo, si precisa nel documento, non è stato mai ratificato da questo dicastero come postulatore della causa in questione. Si ricorda anche che nel mese di aprile del 2018 la Congregazione delle Cause dei Santi è stata informata che i promotori della causa dell'onorevole Moro avevano autonomamente revocato al signor Nicola Giampaolo il mandato di postulatore per la fase diocesana, provvedendo a nominarne uno nuovo.
Messaggio ieri del Papa in occasione del 50° anniversario del dottorato della Chiesa a Santa Teresa d'Avila, esempio del ruolo delle donne nella Chiesa e nella società. L'insegnamento della religiosa spagnola parla ancora oggi a coloro che sono capaci, afferma Francesco, di abbattere qualsiasi muro, sia esso fisico, esistenziale o culturale. Ed è iniziato ieri il Ramadan, mese sacro per gli islamici, che in tutto il mondo anche quest'anno sarà governato dalle restrizioni anti-coronavirus. In Italia moschee e sale di preghiera aperte nel rispetto delle regole. Francesca Sabatinelli.
Secondo Ramadan in tempo di pandemia, il mese sacro di digiuno e preghiera per i musulmani di tutto il mondo, anche quest'anno si confronterà con il Covid e con le restrizioni imposte dai vari paesi. Al contrario dello scorso anno, in Italia si riapriranno le moschee, soprattutto per le preghiere serali, che sono le più importanti, ma che dovranno concludersi entro le 21:30 nel rispetto dell'orario del coprifuoco. Il digiuno durante questo mese è uno dei pilastri dell'Islam. I fedeli lo osservano dall'alba al tramonto. Yassin Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia.
È una di quelle pratiche tra le più vissute all'interno delle comunità islamiche. Anche quei musulmani che magari sono poco praticanti non si fanno perdere il mese di Ramadan in termini di digiuno, perché c'è anche una dimensione sociale molto forte, perché quando hai fame ti accorgi di colui che è affamato, quando hai sete ti accorgi di colui che è assetato. Ramadan diventa per noi una scuola in termini di solidarietà, di altruismo, di vicinanza alle persone più bisognose.
Ed è tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Antonella Palermo in studio e da Patrizio Cipriani in regia, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.